Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Le 18 in punto, il momento del nostro dossier. La settimana, come sapete, è dedicata a un primo bilancio dell'esperienza svizzera del Covid-19. È un'analisi che va nel solco di un saggio da poco uscito dal titolo In movimento nonostante il lockdown, per Armando Dadò, editore. Allora, in che modo l'economia svizzera è stata influenzata dalla pandemia? Quali i settori del mondo economico che hanno visto i maggiori contraccolpi? Quali hanno invece retto meglio, magari senza grossi scossoni? Sono le domande che proveremo oggi a girare al nostro ospite, Sergio Rossi. Buonasera, ben ritrovato a Diderot.
Grazie, buonasera.
Sergio Rossi è professore ordinario di macroeconomia e politica monetaria all'Università di Friburgo. Allora, professore, considerando quella complessa equazione che tiene presente parametri come tasso di crescita, prodotto interno lordo, inflazione, disoccupazione, bilancia dei pagamenti, insomma, tra i vari paesi con economie simili alla nostra, la competitività della Svizzera sembra essere ancora buona. Allora, in che modo però la clausura o lockdown, che dir si voglia, ha inciso sull'esportazione di beni che alla Svizzera servono, visto che non siamo evidentemente in grado di produrre tutto all'interno dei nostri confini come nessun paese nel mondo moderno?
Anzitutto va ricordato che l'economia svizzera è molto interconnessa con il resto dell'economia globale, vale a dire che una gran parte del prodotto interno lordo della Svizzera viene esportata e questa esportazione traina la crescita economica in Svizzera, ma anche dipendente dal resto del mondo. Se nel resto del mondo, partire dalla Cina e poi via via negli altri paesi più o meno sviluppati, c'è stata questa pandemia già all'inizio del 2020, l'economia svizzera ha rallentato sia le proprie esportazioni, soprattutto nei paesi dove c'era una clausura, come ha ricordato lei prima, sia per il fatto che dalla Svizzera arrivano delle merci nel resto del mondo, ma la Svizzera ha bisogno anche del resto del mondo per produrre dei beni e servizi. Pensiamo solo a ciò che importiamo dalla Cina o dai paesi asiatici per produrre dei telefoni portatili, dei computer e così via. Dunque, se in questi paesi c'è un lockdown, anche ciò che si produce in Svizzera verrà a essere rallentato. Abbiamo visto anche nell'industria, nell'edilizia, e dunque tutta l'attività economica svizzera ne risente, a maggior ragione perché questa è aperta verso il resto del mondo. Poi ci sono settori o rami di attività economica che sono stati maggiormente colpiti e altri che hanno sofferto meno o addirittura hanno sviluppato le loro attività. Pensiamo alla digitalizzazione dell'economia.
Ah beh sì, vedevamo proprio negli scorsi mesi anche le statistiche sui grandi ricchi del mondo. Jeff Bezos, il papà di Amazon, è cresciuto mi pare del 270%, delle cifre veramente difficile anche solo da contenere nella propria mente. Ma lei in parte aveva già risposto, professore, ma nello specifico, nella sua analisi, quali sono quei settori più danneggiati e quelli invece che meglio hanno resistito o addirittura, come diceva, sono cresciuti in questi ultimi due anni?
Le attività economiche che si sono maggiormente lamentate del lockdown sono quelle legate agli eventi di natura culturale, sportiva o ricreativa, come pure i servizi turistici, la ristorazione, l'edilizia, come ricordavo prima, poi il commercio al dettaglio, anche perché per molte settimane in Svizzera i negozi hanno avuto l'obbligo di restare chiusi o comunque di offrire solo il minimo essenziale, solo i servizi di cui la popolazione non può fare a meno, pensiamo ai negozi alimentari. Mentre le realtà che hanno sofferto meno sono quelle legate come dicevo prima, alla digitalizzazione, i servizi, per esempio, se io non posso andare al ristorante o non posso andare addirittura a acquistare il cibo perché sono ammalato, me li faccio portare a casa direttamente il delivery. Però questo vuol dire anche aver aumentato la precarietà di molte persone, perché queste persone che lavoravano già prima in maniera intermittente ora sono addirittura su chiamate, per cui se la mia attività viene sospeso, viene rallentata, io posso licenziare magari una parte dei collaboratori per sostituirli con del personale che io chiamo magari la sera prima per dire domani mattina alle 8 ho bisogno di 2 ore di lavoro. Dunque questo si è precarizzato il mercato del lavoro, si sono ridotti ancora gli stipendi di molte persone anche perché l'azienda magari ha chiuso per alcune settimane le proprie attività o perché dalla Confederazione arrivano degli aiuti ma solo a misura dell'80% dello stipendio, per cui molte persone hanno sofferto, è aumentato l'assistenza all'aiuto sociale e addirittura anche nel commercio dettaglio molte piccole aziende stanno rischiando il fallimento o sono chiuse per motivi legati agli aspetti finanziari più che quelli pandemici.
È vero, professore, che il mercato del lavoro era in una situazione critica già prima della pandemia, soprattutto nei luoghi di confine come il Ticino, come la Svizzera italiana. Lei, in questo senso, come giudica le politiche, come dire, economiche, le politiche del lavoro messe in campo in questi ultimi anni, in una certa misura come contromisure ai problemi legati alla pandemia, messe in campo sia da Confederazione che anche dai singoli cantoni?
Ma a mio giudizio è abbastanza negativo, vale a dire che la Confederazione, ma poi anche i cantoni svizzeri, in questa scia del neoliberismo, hanno cercato di sostenere l'offerta più che la domanda, pensando che se le imprese possono sopravvivere a questa ondata pandemica, o magari a tutta la crisi pandemica, poi terranno nel loro organico i lavoratori, questi riceveranno uno stipendio, potranno consumare, pagare le imposte, creando dunque ricchezza e circuito economico. Però l'abbiamo visto già prima della pandemia, quando è scoppiata la crisi finanziaria globale nel 2008, se le imprese non pensano di poter vendere i loro beni e servizi, ridurranno comunque la forza lavoro e magari anche gli stipendi di quelli che sono ancora occupati. Per cui se queste persone sono oramai disoccupate o hanno uno stipendio inferiore a prima, con delle prospettive anche di carriera ridotte, vorranno consumare meno perché avranno paura del futuro. Dunque occorrerebbe sostenere la domanda più che l'offerta, ciò che hanno fatto magari anche in altri paesi, più di quanto è successo in Svizzera. Joe Biden negli Stati Uniti d'America ha messo dei soldi in tasca ai cittadini, vale dire ha dato alle persone più bisognose 600-800 dollari mensili da spendere localmente per ripartire con l'economia di quel paese.
Ecco, però,
Dovremmo.
ecco, a questo proposito, professore, c'è però, nell'esempio che lei ha fatto, ma anche in quello di altri stati europei, una maggior propensione, potremmo dire, da parte del governo centrale nel indebitarsi per rilanciare l'economia. Cosa che, mio parere personale, mi corregga se sbaglio, anche perché naturalmente l'esperto è lei, la Svizzera sembra, guardare con molta più diffidenza a un possibile aumento del debito pubblico. Questo, secondo lei, ha delle ragioni economiche o sono più ragioni culturali? Ammesso che la mia lettura sia condivisa anche da lei.
Sì, la sua lettura è corretta. In Svizzera, come anche in Germania del resto, c'è questa paura di indebitare lo Stato perché poi si dice che deve essere come un buon padre di famiglia, evitare di indebitarsi, ma comunque soddisfare i bisogni dei propri dipendenti, dei propri figli, della popolazione. Ma in Svizzera, più che altrove, c'è questo timore di indebitare lo Stato perché prima o poi si dovranno aumentare le imposte per ripagare il debito pubblico. Però in realtà, lo abbiamo visto anche nel resto dei paesi avanzati, se lo Stato si indebita maggiormente per rilanciare le attività economiche quando l'economia è in difficoltà o in crisi, poi questa economia può ripartire grazie all'aumento della spesa pubblica e potrà dunque con una maggiore cifra d'affari, maggiori utili e magari anche un aumento degli stipendi, ripagare il debito pubblico tramite delle imposte che lasceranno le aliquote di imposte invariate, ma permetteranno allo Stato di incassare di più perché c'è un maggiore dispendio di tutta l'economia, le famiglie, le imprese e anche il settore finanziario. Se le imprese non rilanciano l'attività economica perché hanno paura del futuro, le famiglie non spendono perché hanno una situazione precaria, l'unico soggetto economico che rimane è lo Stato. Lo Stato deve avere una politica anticiclica, spendere maggiormente quando l'economia va male e poi però recuperare quando l'economia va bene tramite la fiscalità per ripagare il debito pubblico accumulato nei periodi passati. Purtroppo i politici al governo sono spesso magari anche contenti di aumentare il debito pubblico perché questo porta loro maggiori voti, ma poi non possono rinunciare a ridurre il debito pubblico perché altrimenti temono di perdere dei voti. Per cui col passare degli anni il debito pubblico si accumula, abbiamo visto in Italia per esempio, e si arriva a un debito pubblico insostenibile, troppo elevato rispetto alla finanza di mercato, rispetto alla prospettiva di ripagare il debito da parte dello Stato, per cui dovremmo tagliare i servizi alla popolazione in una caduta negativa per tutta l'economia, perché se la popolazione sta peggio, spenderà meno,
Certo.
ci sarà meno reddito, meno occupazione, dunque anche meno imposte che lo Stato incassa.
Professor Rosi, prima di salutarci, vabbè, la scienza economica è una scienza non sempre esatta, ogni tanto non ci prende, detta in maniera molto terra terra, e tuttavia spesso è quasi chiamata con la forza da parte di chi amministra i vari governi a dare delle previsioni, degli strumenti che permettano di capire in qualche modo come orientarsi nell'economia del futuro. Da questo punto di vista, al netto del fatto che nessuno ha la sfera di cristallo, Quale sarà secondo lei lo scenario più verosimile a cui ci troveremo di fronte, pensando all'economia svizzera di un dopo pandemia che ormai speriamo vicino?
Sì, nessuno ha la sfera di cristallo e gli economisti non possono fare delle previsioni perché non è una scienza esatta, credo, diceva prima, giustamente. Però possiamo predire il futuro, vale dire possiamo anticipare che fra un anno e mezzo, l'economia svizzera avrà radicalizzato certe sue traiettorie. Per esempio, si imporrà di nuovo il mantra dell'equilibrio dei conti pubblici a discapito non solo della società ma anche dell'economia, perché se lo Stato spenderà meno, avremo meno risorse anche sul terreno, meno sussidi, ma anche meno slancio nella popolazione e dunque anche in chi consuma e chi produce. E poi sull'altro lato i lavoratori saranno in una situazione ancora peggiore, molti di loro, perché saranno precarizzati, pagati a cottimo e non tanto sul piano mensile, con delle prospettive di carriera anche per i giovani problematiche, perché si farà sempre più capo al lavoro a distanza, alla digitalizzazione, per cui se un'impresa in Svizzera trova che gli stipendi che deve pagare sono troppo elevati, andrà a dislocare delle attività in Cina o in Polonia, e lavorando a distanza questo verrà a essere un fenomeno molto diffuso anche nel campo mio dell'insegnamento universitario. Si possono fare dei corsi a distanza, magari anche impiegando personale in paesi dove gli stipendi sono ben inferiori a quelli della Svizzera.
Certo. Professor Rossi, grazie intanto anche per questa pagina che fa parte, come dicevo, di un ciclo che ci accompagna fino a venerdì, dedicato al movimento, a come si muove la Svizzera, come si muoverà anche dopo il lockdown. Grazie e buon lavoro, a risentirci.
Grazie mille, buonasera.